Dentro di me c'è forte una esortazione che ha a che fare proprio con quello che Dio sta cercando di realizzare nella sua Chiesa, che non è un'entità astratta, ma sono credenti, persone, sei tu, sono io, siamo noi, ed è qualche cosa alle quale siamo un po' refrattari, spesso siamo duri. Ricordate due culti fa quando parlavamo di Pietro, il quale quando era giovane sicuramente andava nella sua direzione, dove lo portava l'istinto, tagliava orecchie a destra e a sinistra e faceva lo spaccone, lo spavaldo, poi quando sarai maturo andrai in una direzione diversa. E certamente il desiderio di Dio è che non necessariamente tutti facciamo l'esperienza di Pietro, che proprio finì crocifisso come il suo maestro, ma che tutti possiamo realmente manifestare la vita di Cristo, cioè la vita che Lui ci ha donato e che ha messo in un contenitore, in un vaso di terra, che è piuttosto tante volte isolante, non fa vedere la ricchezza meravigliosa che c'è dentro. E lì un'immagine forte che è come se in qualche modo Dio dovesse permettere che i nostri vasi si rompano, perché il profumo della vita di Cristo venga fuori. E mentre tante volte i cristiani invece cercano di dipingere il vaso, cercano di chiedere a Dio di essere ancora più invincibili, di non soffrire, di non patire, Dio sta cercando, attraverso le circostanze, attraverso le situazioni, di rompere il nostro vaso. Perché? Perché dentro c'è Cristo, perché nella rottura, nella difficoltà, nel confronto, nel conflitto, nelle prove, negli esami della nostra vita, in qualche modo possiamo o romperci nel senso di romperci e ritirarci e chiuderci e fare come molti cristiani che alla fine dicono ok, va bene Dio, però comunità niente, non comunione niente, si ritirano, o almeno qualcuno che viene in comunità, però come a dire non pensate di coinvolgerci in qualche modo, noi siamo spettatori, ascoltatori della parola, però non vogliamo essere coinvolti. Perché? Perché hanno paura di essere rotti. Un rompersi secondo l'ottica di Dio ha a che fare con una elaborazione costruttiva del dolore, della difficoltà. Diciamo spesso che la parola crisi per i cinesi non esiste, è tradotta opportunità, cioè la possibilità che hai nel dolore, nella crisi, ma nella crisi anche esistenziale, nella crisi di chi veramente dice no, ma io non volevo esistere, mi sono trovato qua, e magari diventa uno che si ribella, uno che entra in depressione. Nella crisi trovare qualcosa che ci porti a realizzare il progetto di Dio. Se il granello di frumento non muore, non può portare frutto. E chiaramente qua non si tratta di morire noi, bisogna che Lui cresca in noi e che noi diminuiamo, diceva ancora Giovanni Battista, precursore di Gesù. E questa mattina, brevemente, vorrei, partendo da un verso, Efesini 4,17, Paolo dice: questo io attesto e dico nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro e a motivo dell'indurimento del loro cuore. Prima esortazione forte: cerchiamo di non conformarci a questa logica in cui siamo intrisi, da cui siamo bombardati giornalmente, e che poi alla fine stringi una logica di vanità. Vanità, non sto parlando di chissà che, ma sto parlando di cose che valgono solo per un tempo, per un momento. Dio è diventato Bio. E i centri di bellezza sono le sue chiese. oggi. Ma la bellezza umana è qualcosa da gustare, meravigliosa, anzi se fate un po' di esercizio, di sport, io mi sto mettendo sotto, sto cercando di dimagrire, forse si vede già un po'. Non è male, ma attenzione, conformarsi alla logica di questo mondo significa piano piano perdere la visione di quello che Dio sta cercando di ottenere nella tua vita. Lui ti vuole fare diventare più bello, ma è convinto che Cristo è il bello, è il buono, è il massimo che tu possa diventare. Ecco perché lo Spirito Santo, le circostanze, il diavolo senza saperlo, perché lui certamente non è un collaboratore di questo progetto, ma in qualche modo venendo pure a cercare di distruggerci, può mettere in evidenza, come spesso diciamo, delle parti dove siamo più vulnerabili e spingerci a cambiare in certe situazioni se non ci lasciamo sedurre, se non ci lasciamo distruggere. Vanità del pensiero, intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio. Qui l'esortazione è forte, fratelli, non dobbiamo essere estranei alla vita di Dio. E qual è la vita di Dio? È la vita di Cristo che è stata messa dentro di te. Ma tante volte abbiamo questa vita meravigliosa che è stata messa dentro di te e tu sei confidente con tutti, confidente con i tuoi sentimenti, con le tue emozioni, con le tue sentimenti, risentimenti, paure, c'hai grande confidenza, confidenza con gli altri, confidenza con tutti, e non c'hai confidenza con Dio. Tante volte abbiamo magari confidenza in maniera esagerata, estranei alla vita di Dio. Non significa che non siamo in Dio, che Dio non è in noi, ma che noi non abbiamo confidenza con Dio. Ed è brutto dare o dire una teoria che Dio è amore, noi amiamo Dio, Dio ama noi, però poi non ci abbiamo nessuna confidenza. Cosa ne pensate di una coppia di fidanzati che si dicono ti amo cara, ti amo caro, ma non hanno nessuna confidenza? Io credo che alla fine non stanno veramente amandosi, se non c'è questa confidenza, se non c'è questa intimità. E allora attenzione, esordisce l'apostolo Paolo, non vivete nella vanità dei vostri pensieri con un'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio. E dà due ragioni principali alle quali noi dobbiamo stare attenti, perché sono quelli meccanismi che ci possono portare alla vanità del pensiero, all'intelligenza ottenebrata, all'estraneità con Dio. Uno è il motivo dell'ignoranza. Se non sappiamo che Dio è dentro di noi, se non sappiamo che Dio attraverso la sua opera ha messo una nuova natura in noi, siamo nuove creature, noi continueremo sempre a dire Dio ti prego cambiami, 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 e non cambieremo mai. Quindi l'ignoranza qual è? Il non sapere quello che Dio ha già fatto, quello che Gesù ha già compiuto. Lui ha fatto la sua parte, ma se noi la ignoriamo continueremo a chiedere, 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 ma non credere, non credere, non credere, e rimarremo cristiani carnali, non andremo all'inferno, non andremo chissà dove, ma saremo bambini, sempre bambini, perché non scopriamo la vita di Cristo dentro. Oppure ignoranza di questa realtà o a motivo dell'indurimento del loro cuore. Qui c'è un'altra realtà fondamentale sulla quale parlerò brevemente questa mattina, cioè il fatto che di fronte a delle circostanze difficili, di fronte a dei test della vita, noi possiamo elaborare diversamente il dolore, noi possiamo affrontare diversamente quello che succede di negativo. Mi viene in mente la figura di Faraone, ricordate, dopo le 10 piaghe, ma non si rompeva manco un poco. Andava sempre di più, nonostante poi la piaga toccò, perché fino a che toccava il paese, toccava, vabbè, seccature, camorrie, riguardano gli altri, riguardano certo problemi per la nazione, ma poi la piaga lo toccò direttamente nella persona di suo figlio. È come a dire che il cuore del faraone continuava a indurirsi nella difficoltà, in quelle circostanze in cui realmente viviamo la crisi, la difficoltà, possiamo indurirci come possiamo ammorbidirci, come possiamo metterci in discussione. Sembra che alla fine si mise un attimo in discussione, però sapete come finì la storia, che subito dopo se ne pentì e cercò di distruggere quel popolo che finalmente aveva lasciato andare. E tante volte noi facciamo così, forzati dalle circostanze, sembra che ogni tanto ci mettiamo in discussione, diciamo va bene Dio, ok, faccio come dici tu, però nel mentre che stiamo ancora decidendo di farlo subito, ma no, non è possibile, cerchiamo invece di ritornare sulle nostre stesse decisioni finalmente positive. E questo in tanti campi, finalmente dei credenti cominciano a dire, oh, ho capito l'importanza della decima, danno una volta, danno due volte, poi la terza volta, si ritirano, stavano facendo una cosa buona e si ritorna indietro. Con la vanità, con l'intelligenza ottenebrata siamo bloccati nel poter fare le opere che Dio ci ha messo avanti. Faremo un sacco di opere. Faremo anche l'opera, ma non faremo le opere di Dio. E guardate Pietro cosa ci fa capire riguardo a questo dolore profondo con il quale ci dobbiamo confrontare, questi test, queste difficoltà. Esordisce in Prima Pietro 1:3, leggerò solo 4 versi. Benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Alleluia, mi fermo un attimo qua, fratelli, ci abbiamo un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. La vita di Cristo, la nuova creatura in noi, ha queste caratteristiche. È lo standard dell'eternità, è il punto di riferimento dell'eternità. Dio ce lo ha messo dentro. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, abbiamo ascoltato i culti del pastore Christian sulla gioia, sul gioire, esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Io credo che tanti cristiani, molte parti della scrittura le cancellano, perché non vorrebbero fare mai esami, non vorrebbero mai affrontare difficoltà. Vorrebbero farli fare agli altri gli esami, questo è più facile. Non vorrebbero mai mettersi in discussione, io ero uno di questi. Non vorrebbero mai cercare un'alternativa, rompersi in alcuni atteggiamenti, nelle difficoltà, nei conflitti della vita, imparare a fare emergere lo Spirito di Cristo. Nella migliore delle ipotesi viene lo spirito di patate, uguale sdrammatizzazione, ironia, sarcasmo, tante modalità che abbiamo per fare finta che non stiamo soffrendo e per non elaborare il dolore profondo che nasce dalle relazioni col genere umano. E poi ancora di più quando si tratta di coppia, le relazioni sono ancora più strette, per cui i dolori sono ancora più forti, i traumi sono ancora più forti. Sebbene per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova e che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Fratelli, sorelle, quando noi decidiamo di consacrarci a Dio, di avvicinarci a Dio, state lontani da quelli che vi dicono sempre: no, nel nome di Gesù tu abbatterai tutte le barriere, tu vincerai, tu sarai Superman. Non è questa l'esperienza di Paolo, di Pietro. L'esperienza è che gli esami, i test smantellavano le loro sicurezze, i loro equilibri, ma non per ridurle delle persone che si lamentavano, si autocommiseravano. Io, sapete, per tanto tempo ho subito questo smantellamento di Dio, ma anziché avere fede nell'opera di Dio ho cominciato a vivere la depressione, la lamentela, l'autocommiserazione, è tutto male, è qua, è questo, doveva andare così, è questa malattia, e prima potevo saltare 1,50 m, ora posso, è pa qua, è dopo, è sotto, è destra e sinistra. Ce l'avevo fortemente con Dio, contro Dio, perché io ci provo ad avere fede. Mi succedevano delle cose strane, non so se ve l'ho testimoniato mai. Ogni volta che c'erano incontri di guarigione, io andavo con grande fede di essere guarito dalle mie malattie e me ne andavo con malattie ancora di più. Dico, ma che cosa significa questo? E lì ancora di più depressione, ancora di più. Non ero ancora cosciente di quello che Dio voleva farmi scoprire, lo Spirito di Cristo dentro di me. Non il carisma. Magari ho avuto un buon carisma, un forte carisma anche 30 anni fa, 40 anni fa. Ma avevo bisogno, tu hai bisogno questa mattina di scoprire la vita di Cristo dentro di te di più di quanto non l'hai scoperta. E per avvenire questo è come se si dovesse rompere qualche cosa. Un grande passo in avanti l'ho avuto quando ho avuto l'embolia polmonare, mi stavo rompendo tutto, e invece lì ancora di più ho percepito questo tesoro meraviglioso di Cristo in me. Dio è interessato a questo, Dio non è interessato a farti avere chissà che cosa, perché ti ha dato il meglio, ti ha dato Cristo, ed è convinto che se tu scopri Cristo sei più grande di tutti, se tu scopri più di Cristo e quindi più della sua umiltà, più del suo amore, più della sua misericordia, più del modo con cui lui affrontava le cose, diventi più grande spiritualmente. In questo senso, quel verso che tante volte ci fa paura, di Proverbi 20:30, penultimo versetto che sto leggendo: le battiture che piagano guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Mamma mia, ma questo è tremendo! Come posso essere guarito dalle battiture? Come posso essere guarito dalle difficoltà? Posso essere guarito se scopro nella mia fragilità, nella mia debolezza, la sua potenza, la sua gloria. Se scopro nei travagli, nei traumi che gli altri mi infliggono, non costruisco un'armatura e dico ora sì, ma costruisco materiale celeste, e lì il mio nemico diventa il mio benefattore. E lì le circostanze che vorrebbero distruggermi mi aiutano a scoprire di più Cristo, il quale, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E noi abbiamo questo spirito, fratelli. Tante volte, sapete, noi non viviamo questa forza di questo turbo perché ci difendiamo sempre in maniera umana. Sì, abbiamo un po' di ottica, di etica, di visione cristiana, però attenzione, fino a un certo punto. Poi però, se ti avvicini troppo, io non mi faccio mettere sotto i piedi. No, tu ti devi fare mettere in croce. Questo è quello che Gesù ti sta dicendo, ma non come un senso del dovere, perché lo spirito che hai dentro è lo spirito di Cristo, che è venuto per servire, è venuto per dare la vita. È chiaro che tu non puoi dare la vita per un altro, ma nel senso di pagare per i peccati di un altro, ma puoi dare la vita. Quante volte vediamo dei film incredibili, pur non cristiani, dove c'è qualcuno che dà la vita per gli altri e ci commuoviamo, mi viene da piangere. Ma perché? Perché questo è lo spirito di Cristo, non è quello che fa vendetta, non è quello che dice ora vi faccio vedere chi sono io, ma è lo spirito dell'amore, della misericordia che dovrebbe essere portato fuori proprio quando abbiamo circostanze spiacevoli, di conflitto, di difficoltà, di disagio. Non sto parlando di un autocontrollo ottenibile attraverso tanti mezzi di suggestione umana, attraverso tecniche di meditazione trascendentale, mentalità marziale o di altre forme filosofiche con cui tu apparentemente blocchi tutte le emozioni negative. Sto parlando di scoprire i sentimenti di Cristo, la mente di Cristo dentro di te, e c'è. Dio dice che c'è. E tante volte bisogna rompere tutte le gli strati che impediscono a questa realtà di Cristo di emergere nella tua vita. Tante volte, e me ne darete un atto di testimonianza, tante persone che sono passate attraverso la difficoltà, attraverso la malattia, in quel momento si accorgono di più di Cristo, ma poi se lo dimenticano, e allora dovete essere nuovamente beccati con colpi, con situazioni che vi rompono per essere guariti. Ultimo verso, Seconda Corinzi 7:9. È un verso in cui Paolo ti fa capire come si può vivere diversamente il dolore, la crisi, la delusione, la sofferenza, tutto quello che rompe il tuo equilibrio, tutto quello che ti porta a una tristezza profonda. Un'angoscia profonda può innescare due meccanismi: o diventa una tristezza secondo Dio, e allora lì le botte, le batoste, le umiliazioni, tutto quello che guarda caso è andato a toccare il profondo tuo dolore, non è casuale. Dio permetterà che tu sia testato proprio su quelle aree della tua personalità dove sei stato più ferito. Andrà a mettere il dito nella piaga. Ma perché? Per farti stare più male, per farti dire basta, allontanatevi tutti, sto troppo male, o per farti guarire? È una domanda retorica. Cosa vuole fare Dio quando attraverso le circostanze fa emergere questo dolore allo stato proprio tante volte primitivo, perché sono dolori spesso vissuti per un rigetto che uno ha vissuto da giovane, da bambino o altre cose. Quando emerge questo dolore profondo, allora noi rompiamo tutto, ma Dio sta aspettando che ci rompiamo noi. È più semplice rompere tutto, rompere relazioni, rompere fidanzamenti, rompere nel momento in cui veniamo, senza volerlo, le persone anche che ci stanno accanto, tante volte non lo fanno neanche maleficamente, ma lo fanno perché? Perché in qualche modo deve emergere, deve essere evidenziata quell'area. Perché tante volte andate in ospedale per mettervi là e quando vengono a farvi gli esami no, dici io esami no. Poi specialmente quelli traumatici dove tubi di qua, tubi di là, li fanno gli altri. Perché tutti questi esami spiacevoli? Per evidenziare il male, perché poi si possa curare. Perché tante volte arrivano i tubi nella nostra vita e ci si infilano dappertutto e ci fanno un sacco di male? Ma perché il male può essere evidenziato, la battitura che piaga, l'esame che ti fa dolore può guarire il male, perché metti in evidenza il male e noi abbiamo una soluzione, e spesso questa soluzione passa attraverso il perdono, perché quando ci accorgiamo dei traumi, del dolore che la vita ci ha inflitto nella persona dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri mariti, delle nostre mogli, lì il dolore forte che emerge come di qualcuno che ci ha impedito di realizzare chissà che, l'unica maniera, dopo aver evidenziato il male, che già è una tappa più avanti, è quello veramente di scoprire la misericordia di Dio e di perdonare. E Paolo va alla conclusione e dice: ora io mi rallegro, e non perché era un sadico, non perché siete stati rattristati, perché i corinzi si erano rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati a un ravvedimento. Ed è importante, fratelli, quando siamo tristi, quando siamo veramente delusi, quando c'è stata una tristezza forte, l'unica maniera per superarla non è porre delle condizioni a quello che ti ha ferito e dirgli: guarda, attenzione, se mi ferisci di nuovo così, ti faccio fuori. Ma è quello di mettere in discussione noi stessi, perché l'altro, a prescindere che deve cambiare per i fatti suoi, ma in quel momento sta cooperando senza rendersene conto, forse anche col male, ma il male abbiamo detto che può andare a colpirci per farci vedere dove ci fa male, e in questo senso per trovare una soluzione vera, per elaborare il nostro dolore, la nostra tristezza con un ravvedimento. Metanoia è la parola, rivedere, rimettere in discussione, trovare una forza più grande, no? Aspettarsi soltanto dall'altro, ma trovare una forza più grande in Cristo dentro di noi per superare, non diventare ancora più inorgogliti, più induriti, più impenetrabili come tante volte siamo stati, e tutti gli esami siamo stati bocciati. Perché? Perché ci hanno creato troppo dolore, troppo male, ma non abbiamo mai capito che cosa Dio voleva ottenere da quelle difficoltà, da quegli esami. La parola greca tentazioni, prove, è la stessa per iasmoi. Cosa Dio voleva ottenere? Cosa Dio voleva ottenere nella tua vita quando è successo quella cosa? Forse non lo hai capito, ma ci sarà il momento in cui quella cosa si presenterà nuovamente, verrai toccato, puoi cambiare moglie, puoi cambiare marito. Dico, non fatelo con leggerezza, perché si può andare dalla padella nella brace, attenzione. Ma prima o poi vi ritroverete sempre con gli stessi esami, sempre con le stesse situazioni, dove viene toccata la rabbia, il risentimento, la paura, tutto quello che ha segnato la vostra vita. E lì Dio sta desiderando grandemente, ma non vi può costringere, che voi vi ravvediate, che voi diciate: ma può essere che sbaglio anche io? Tante volte ci vuole una lampadina di Archimede, un Eureka. Ho trovato, può essere che Dio sta permettendo queste cose per farmi cambiare, per farmi scegliere gli habitus di Cristo e non le mie reazioni naturali. Come questo a me? Pure ci mancava questo, e quest'altro, e quest'altro. O tutto questo sta cercando di portarti a una tristezza ravveditrice, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché, e questa è la ricetta, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, inizio del cammino cristiano, ma porta al rinnovamento della mente, continuazione del cammino cristiano. Non è che dobbiamo essere salvati di nuovamente, ma dobbiamo essere salvati nelle nostre dimensioni mentali, dove ancora siamo arroccati, dove siamo barricati, dove ci sono fortezze incredibili, inespugnabili. Dio permetterà che queste fortezze vengano evidenziate, ma vuole che noi le portiamo alla croce. La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ti devi pentire di esserti ravveduto, ti devi pentire di non esserti ravveduto. Tante volte ci pentiamo di non essere stati più cattivi. Ah, potevo dirgliene altre quattro. Ah, potevo veramente invocare i miei diritti. Ah, potevo dominare, potevo controllare, potevo. Ci dobbiamo pentire del male. Ci dobbiamo pentire in questo senso. Non dobbiamo avere quasi uno scrupolo di non avere fatto più male. Ma la tristezza del mondo produce la morte.
ci alziamo in piedi.
La tristezza del mondo produce la morte. Cioè, se nelle difficoltà, se negli esami, se nei test che Dio permette, io vedo realmente che tante persone, questo qualche volta l'ho detto, quando vengono a fare parte di questo gruppo, a un certo punto, dopo due o tre volte che sono venuti, magari pensavano subito di vivere una esaltazione, magari nella lode vivono questa esaltazione, questa cosa meravigliosa, così poi mi vengono a parlare e mi dicono: no pastore, da quando sto frequentando l'università ci sono un sacco di esami. E cosa ti aspettavi? Se ti iscrivi in un corso di laurea, cosa ti aspetti? Che ti regalano la laurea? Ad honorem. Noi vorremmo la laurea ad amorem. E Dio vuole darcela, ce l'ha data, ma vuole che collaboriamo, che facciamo morire queste parti di noi che sono tossiche per noi e per gli altri. E come lo fa? Attraverso gli esami. E negli esami cosa facciamo? Ce la prendiamo, ah, troppo difficile questo esame, non lo potrò mai superare, non potrò mai fare quello che mi richiede. Oppure ci ravvediamo. E alla fine, quando il contatto più stretto con gli altri ha creato trauma, quando nella cellula abbiamo avuto delle difficoltà, quando nei rapporti si sono creati dei malintesi, possiamo elaborare questa tristezza in maniere diverse. Possiamo dire: basta, mi chiudo, mi arrocco, mi isolo. E ci sono tanti cristiani che vivono da soli e sono molto più preda dell'azione del male, molto più preda dell'azione del diavolo. E hanno tutte le ragioni, sono veramente persone che sono state ferite ingiustamente, colpite ingiustamente, ma stanno lì ancora a leccarsi le ferite senza capire che in questa situazione Dio vuole farci scoprire la soluzione che ha messo dentro di noi. Paolo è contento che i corinzi hanno vissuto questa metanoia, questo ravvedimento, e infatti dice: ecco quanto premura ha prodotto in voi questa tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse! No, scuse nel senso una scusa per... Scusami, perdonami! Che difficile dire questa parola quando ci pestiamo i piedi, più o meno volontariamente. Quante scuse, scusami! Scusami Dio! Ti ho mandato, ti ho buttato con tutto... Tutto quello che ho buttato pure te fuori dalla mia vita. Quanto sdegno, sdegno non per le persone, per il male. Quanto timore, non timore nato dalla paura, ma dall'amore. Quanto desiderio, che bello, quando ci ravvediamo, ci viene desiderio. Desiderio di relazioni, desiderio di fare qualcosa per gli altri, desiderio di comunione. Quanto zelo. Che bello, quando ci ravvediamo non c'è bisogno nessuno che ci dica devi fare qua, devi essere puntuale, perché ritroviamo la vita di Cristo, il turbo dentro ci spinge e saremo tutti quanti miracolosamente a fare la volontà di Dio, ad amarci gli uni gli altri, a perdonarci, a portare i pesi gli uni degli altri. Come stai affrontando la tua prova, il tuo esame, fratello, sorella? È un poco come abbiamo detto come stai di Franco Bosio. Come stai affrontando il tuo esame? Non è il pastore Mauro Adragna che te lo chiede, né neanche lo psichiatra Mauro Adragna per farti qualche consulenza. Tante volte molti sparlano di questa comunità dicendo che vabbè, qua ci sono tutti pazzi, tutti perché c'è il pastore psichiatra. Ma Dio ha detto che ha scelto le cose pazze, anche le cose psichiatre. Ha scelto le cose deboli, ha scelto le persone fragili, inutili. Ma non perché si compiangano e dicano come siamo fragili, deboli, inutili. È un vantaggio se sei arrivato già a questa consapevolezza, ma Dio non vuole lasciarti nella tua fragilità, vuole farti scoprire il pezzo di ricambio, che la sua potenza si dimostra perfetta nella tua fragilità. Tu non ce la fai ad amare e metti punto, Dio dice ora cominciamo. Ora ti faccio scoprire il mio amore e andrai oltre e benedirai le persone che ti maledicono. Dice, ma sono miracoli. Ma perché voi pensavate che la vita cristiana non era miracolo? O eravate illusi che i miracoli erano solamente gambe che allungavano, accorciavano o altre cose del genere? I miracoli sono vivere la vita di Cristo. Questo è il miracolo che Dio si aspetta da me e da te. E non posso fagli cambiare idea, neanche io, che non sono niente, neanche tu. Quanto zelo ha prodotto una tristezza che si mette in discussione, che non accusa gli altri, che magari hanno sbagliato, ma dice per quanto a me, Signore, io voglio fare la tua volontà, per quanto a me voglio dare, altri non danno, voglio dare, altri non credono di collaborare agli impegni della Chiesa, io voglio farlo. Altri pensano che la cosa migliore in Italia è quella di fare finta di lavorare e prendere uno stipendio senza impegnarsi realmente. No, io voglio lavorare per te, perché tu sei il mio datore di lavoro, Signore. Come stai affrontando la tua prova? Cosa stai imparando dalla sofferenza delle battiture che ti piagano e dalle percosse che vanno ad evocare le tue carenze affettive, i tuoi traumi più profondi? Cosa stai imparando a diventare più incavolato? O stai imparando a perdonare e a lasciare che l'amore di Dio scorra attraverso la tua vita? Voglio concludere leggendo una lettera scritta da mia figlia. Dice, che c'entra mia figlia? Sarà il desiderio del cuore, la lontananza. Riguarda una sua esperienza di servizio in India, in un orfanotrofio di circa 350 bambini in condizioni, vi lascio immaginare in India, cioè, come sono le condizioni economiche, come un'esperienza di pressioni esterne, di difficoltà che hanno purificato il diamante. Il diamante, lo sapete, non nasce così, viene poi portato alla luce da forti pressioni. Ciao a tutti. Prima di mostrarvi delle foto del mio viaggio, volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Sta scrivendo alla Chiesa. Ho sentito forte il vostro calore, la vostra vicinanza. Grazie quindi di avermi sostenuta, chi scrivendomi, chi con un messaggio al momento giusto, chi persino raccogliendo dei soldi per la frutta, chi con le preghiere. Diciamo che sicuramente non è per merito mio che ho resistito, ma per Dio, per i miei meravigliosi genitori e per voi che siete come una famiglia per me. Per quanto possa essere banale e scontato dirlo, queste esperienze ti cambiano realmente, sia per le realtà che incontri che per quello che sei portata ad affrontare. Non sono potuta più scappare, come sempre ho fatto qui, da quello che mi faceva paura, come ad esempio parlare in pubblico qui al microfono. Per 26 anni c'ero meravigliosamente riuscita. Lì un giorno mi sono ritrovata ad un incontro di donne dove a un certo punto sento: adesso la sorella Irene ci darà la sua testimonianza. E lì tutti girati verso di me, io volevo scomparire e mi chiedevo: ma testimonianza di che cosa? E così per 3 giorni di seguito mi hanno fatto parlare, tradurre, pregare, benedire, cantare. Non vi dico la lotta interiore nell'essere messa con le spalle al muro della serie. E ora che faccio? Faccio brutta figura non rispettandoli e me la scapolio? O l'affronto? Sono partita tra l'altro carica dicendomi adesso arrivo io e cambio tutto. Questa è stata appunto una delle prime cose che è stata smontata. Lì mi sono resa conto che realmente non posso fare nulla con le mie forze, ma devo attingere alla forza di Dio. In 3 mesi diciamo che sono stati pizzicati tutti, e dico tutti i miei punti deboli, credo che ognuno abbia i propri, finché sono arrivata veramente a un punto dove me ne volevo scappare, sia perché non mi sentivo capace di dare nulla, sia perché proprio non volevo affrontare i problemi. Ma è proprio lì dove ho toccato il fondo che finalmente mi sono aggrappata a Dio e ho lasciato che Lui si prendesse cura di tutto e di me. Una delle cose che ho sentito forte lì e che mi ripetevo tutto il tempo era il fatto che Dio mi chiedeva: a chi devi piacere? Agli altri o a me? E soprattutto, per chi stai facendo questo? Stai lavorando per me o per qualcun altro? Questo ha cambiato completamente la mia prospettiva e mi ha dato la forza di continuare nonostante screzi e difficoltà. Il Signore ci chiama ad amare malgrado tutto. Come diceva una persona a me cara, noi siamo come diamanti nelle mani di Dio. Un diamante non lavorato è una pietra grezza di nessun valore. La lavorazione è lunga, deve essere tagliato, levigato, e in questa lunga lavorazione arriva a perdere il 50% del peso. La sua preziosità dipende da quanta luce riflette. La stessa cosa fa Dio con noi, ci lavora in modo tremendo, e tutto questo spesso è molto doloroso. Solamente quando ci saremo spogliati di tutto ciò che non gli appartiene, saremo veramente capaci di riflettere la sua luce. Vi chiedo di prendere il peso di pregare per questi bambini. Veramente Dio è l'unica cosa che hanno. Io non sono riuscita ancora a diventare così spirituale. Ho sempre bisogno dell'affetto e delle coccole dei miei genitori o amici. Loro non hanno veramente nessuno, nessun punto di riferimento, nessuna persona da cui andare quando piangono, quando si fanno male, quando ricevono un torto, quando hanno bisogno di un abbraccio. Anche perché in India la cultura nell'educare i bambini è molto diversa, un po' simile a quella italiana del dopoguerra. Quindi pregate veramente che possano ricevere Dio come loro padre, madre, consolatore. Voglio pregare alla fine di questa meditazione e poi ci avviciniamo per prendere la cena del Signore. Signore, ti voglio pregare per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, per tutti quelli che nelle difficoltà ci sono tirati indietro, magari sono ancora presenti, ma si sono ritirati, non hanno più desiderio di una comunione fraterna che sia palestra di vita, di crescita, che faccia i muscoli spirituali anche dopo qualche slogatura, anche dopo qualche ernia, ci possa essere il desiderio di continuare, di rivedere le posizioni in cui ci siamo tirati indietro, abbiamo fatto il minimo indispensabile, non capendo che il dolore, la sofferenza, il conflitto, il trauma, la pressione, la difficoltà volevano fare ancora di più risplendere la tua vita dentro di noi, Signore. E io ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli e sorelle, che nelle difficoltà, negli esami, possiamo veramente comprendere questa tua pedagogia e possiamo veramente crescere, superare gli esami attraverso il perdono del nostro prossimo, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, E ti chiedo ora che in qualche modo ci avviciniamo alla cena tua, Signore, che qualunque risentimento, qualunque ostacolo, qualunque maledizione c'è nel nostro cuore verso gli altri, più o meno espressa, possiamo decidere con la tua misericordia, col tuo amore, di perdonare, di rompere la fortezza del risentimento, dell'amarezza, e di lasciare che il tuo amore vada oltre, e ami il fratello, e ami Cristo, ami te nel fratello, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.